Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Sostanzialmente sono un obiettore riformato. I militari già sono obiettori, se poi sono riformati è ancora peggio. Quelli invece che hanno fatto l'obiettore mi guardano male perché dicono: ma come, ti sei anche fatto riformare?
Mi scusi dottore, in tutta onestà io sto benissimo, solo un piccolo taglio al dito che è quasi a posto. Ma non c'è niente da fare, la macchina militare si è messa in moto e nulla la può fermare. Storie di un obiettore riformato e di un eroe del foro romano in una puntata che si intitola Volevo fare il servizio civile.
Il lunedì dopo, animato dai più fervidi propositi, mi recai all'ufficio del CAN.
Tu saresti il nuovo obiettore. Io mi chiamo Lupo. Ricordati una cosa. Gli obiettori passano, gli assessori passano, ma i funzionari come me restano. Quello è il tuo ufficio. Fammi 300 copie, eh?
Ale, si cominciava. Finalmente sarei diventato utile alla società.
Ciao. Io sono Pasquale, l'altro obiettore.
Walter.
Ascolta, ti dico subito che qua c'è da ammazzarsi dal lavoro. Guarda, una cosa proprio fuori dal normale. Sempre che devi fare qualcosa, non sei mai fermo. Allora, devi occuparti dei bambini dei zingari, portarli a scuola e devi stare dietro agli extracomunitari. E poi mai nessuno è contento. Ma la cosa proprio, guarda, più pesante è questa qua, le fotocopie. Non ne posso più io. Meno male sei arrivato te, molto le fai te.
È un pezzo di quel bellissimo e ormai direi quasi antichissimo film che si intitolava Tutti giù per terra. Il protagonista faceva, tra le altre cose, l'obiettore di coscienza, cioè faceva il servizio civile e, come moltissimi obiettori di coscienza, si ritrovava a fare fotocopie. Ormai, diciamo, gli stagisti sono un po' la nuova versione dell'obiettore di coscienza per alcune zone, probabilmente nel settore pubblico. Si intitola proprio così la puntata di oggi. Volevo fare il servizio civile. Abbiamo due storie che parlano di quello. Parlano in realtà di un giovane che vuole fare il servizio civile e poi si fa un minuscolo infortunio a un dito e diciamo la procedura militare, come dicevamo in apertura, parte e si blocca incredibilmente tutto, ma la scopriremo durante il suo racconto. E poi andremo invece a sentire anche dalla viva voce di uno dei raccontatori delle serate di Mauro Pescio a Roma, sto parlando di mio cugino, di un'esperienza da servizio civile al Colosseo o ai Fori Imperiali, insomma comunque in uno di quegli splendidi monumenti a cielo aperto che sono le zone antiche di Roma, che si rivelerà una piccola trappola. Insomma, volevo fare il servizio civile. Benvenuti a Linee d'Ombra. Estate 1992. Con la tesi già pronta per la sessione di dicembre, decido comunque di affrontare subito la questione servizio militare, prima che questo irrompa nella mia successiva vita professionale, complicandone l'andamento e le prospettive. Un po' per convenienza, ma anche per vera convinzione, opto per il servizio civile con l'intenzione di rendere un po' utile, in ogni caso, questo periodo tra studio e lavoro. Al tempo l'obiettore di coscienza veniva un po' ostacolato, in quanto considerato una scorciatoia rispetto alla leva, vera fucina di uomini che tempera l'individuo pronto per affrontare le insidie della vita. Viene quindi ignorata l'assegnazione che avevo chiesto vicino a casa, in un luogo in cui avrei potuto effettivamente dare il meglio di me stesso, in linea con la mia passione e la professione che avrei fatto in seguito. Vengo mandato a operare in un'associazione di soccorso sanitario, con ambulanze, come ce ne sono tante, nella grande città di Milano. Va bene, ci sta, è comunque un servizio a beneficio degli altri, per cui, coerente con la scelta che ho fatto, vado incontro a questa nuova esperienza di vita, con le migliori intenzioni e pieno di buona volontà. All'interno dell'equipaggio il mio ruolo è quello di barelliere, perché ovviamente gli altri prevedono una formazione specifica e tutto sommato l'attività in se stessa non è molto impegnativa, in quanto buona parte degli interventi sono semplici trasferimenti o ricoveri senza emergenza. Il problema è che l'orario prevede 3 o 4 giorni a settimane alterne per ben 12 ore, dalle 7 della mattina alle 19 della sera. Trascorse tutte sul mezzo in giro per la città, tra lunghe attese senza fare niente, e ovviamente non c'erano i cellulari per passare il tempo, o improvvisi interventi, qualche volta anche un po' impattanti, diciamo così, dal punto di vista emotivo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che io abito in una città distante una trentina di chilometri, per cui sono da considerare anche quasi altre 2 orette di guida tra traffico e ricerca di parcheggio. Insomma, vabbè, l'ho scelto. L'alternativa era il servizio militare, anche se un po' faticoso si fa. Il fatto è che fino a pochi giorni prima io ero un tranquillo studente universitario, con orari di sveglia adeguati al blando ritmo universitario, in una facoltà distante pochi chilometri di bicicletta da casa, un bel giardino dove studiare e rilassarsi, e tutte le cure e l'assistenza familiare. Si può quindi immaginare che il salto tra i due stili di vita sia veramente notevole, ma stringo i denti e con volontà e un po' di fatalismo vado avanti cosciente che prima o poi finirà.
Da una parte devo dire che comunque ero motivato, perché sentivo che l'attività era importante ed era utile agli altri e comunque una cosa diversa da quello che io facevo normalmente, e quindi comunque una cosa che mi interessava. Dall'altro, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, è stato un grosso salto. Era un tipo di attività comunque lavorativa e io ovviamente non lavoravo in un contesto, in una situazione in cui io non ero assolutamente abituato. E onestamente, se non fosse capitato quello che poi è capitato, non so quanto e come sarei riuscito ad andare avanti.
Dopo circa 2 settimane dall'inizio del servizio mi trovo in un pronto soccorso qualsiasi, in attesa che vengano sbrigate le ultime pratiche del paziente che ho appena trasportato, pronti per partire alla volta del prossimo intervento. È tardo pomeriggio, sono piuttosto stanco e anche un po' debole per il cambio di vita che sto affrontando. Bighellonando tra le sale d'aspetto dell'ospedale, inavvertitamente mi schiaccio il dito chiudendo una porta, ma niente di che, dolore, un piccolo taglio con ematoma e un po' di fastidio. In quel momento ovviamente non ne sono consapevole, ma quello stipite rappresenta una linea d'ombra che avrebbe cambiato lo svolgimento del resto dell'anno. In una situazione normale non mi sarebbe accaduto nulla di particolare, ma sarà il fatto che sono in uno stato di fragilità, sarà che sono un po' sensibile alla vista del sangue, sarà l'odore di disinfettante e varie umanità, sta di fatto che ho un mancamento, un mezzo svenimento. Nessun problema, sono nel posto giusto. Una mezz'oretta su un lettino, misura della pressione giusto per sicurezza e un bicchiere d'acqua. Dopodiché mi rimetto più o meno in sesto con un bel cerottone sull'indice. Ma non faccio i conti con la burocrazia dell'esercito in cui comunque sono coinvolto.
Lay down in the tall grass, in the flat bottom boat. We lay down. Wait for you with nothing but a piece of rope, dreaming every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight of you. Will you beg for forgiveness? Will you pray to be saved? Or will you choke your children when they spit in your face? Dream on every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. I dreamt you found me out in the field, you tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone away, dry and scaly. But you still took me home, dreaming every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you. And how can you be so serene
motivation unclear. In a late basement séance that brought us to tears.
Ora, a posteriori, avrei capito che se in fase di reclutamento i militari sono piuttosto scettici e ostili nei confronti di chi manifesta malesseri e problemi di salute, l'infortunio in servizio viene invece preso maledettamente sul serio, probabilmente per evitare pericolose assunzioni di responsabilità. Quindi arriva il referto del pronto soccorso con diagnosi di lipotimia, termine medico per descrivere un banale mezzo svenimento. Il rapportino del responsabile dell'associazione. E il giorno dopo mi devo presentare all'ospedale militare per le pratiche burocratiche. Va bene, tutto sommato una pausa non sgradita, anche perché si tratta di una mezza giornata. Il giorno dopo, ovviamente ben ristabilito da un bel sonno casalingo, mi presento al nosocomio di Baggio con la garza che protegge un taglio in via di guarigione, incuriosito per questa nuova esperienza di qualche ora in un ambiente insolito. Alcuni medici, un paio di visite, diverse carte compilate con burocratica attenzione e infine l'esito. Ricovero immediato per ulteriori esami allo scopo di approfondire le possibili cause della lipotimia. Sono sorpreso, sono incredulo. Mi scusi, dottore, in tutta onestà dico, io ora sto benissimo, ho solo un piccolo taglio al dito che è quasi a posto. Descrivo il contesto tutto particolare in cui è avvenuto il mancamento, ma non c'è niente da fare. La macchina procedurale militare si è messa in moto e nulla la può fermare. Devo chiamare qualcuno per farmi portare precipitosamente il necessario per passare qualche notte in ospedale. 5 giorni ricoverato, 1 mese di convalescenza, altri 2 o 3 giorni in ospedale, ancora un po' a casa e di nuovo ancora a Baggio. Mi fanno esame di tutti i tipi, elettrocardiogramma a riposo e a sforzo, ripetute analisi del sangue, elettroencefalogrammi, spirometria e via andare alla ricerca della fantomatica causa della lipotimia, che sembra tanto vitale per la mia sopravvivenza. Ogni volta al medico di turno che mi chiede ciò che è successo, ripeto sempre la stessa cosa, cercando di spiegare la situazione specifica in cui è avvenuto il fattaccio, mostrando il mio ditino ormai completamente guarito, ma niente, l'investigazione continua senza sosta.
Facciamo un po' fatica, se vogliamo, a interagire. Stavo tranquillo per i fatti miei, però l'ambiente era buono, ecco, non era cameratesco, ecco, non era militare in senso stretto, era abbastanza solidarietà, si scherzava, si stava bene insieme. E per quanto riguarda i medici, si vedeva benissimo che erano dei militari, di conseguenza burocrazia, ordini scritti a mano, disposizioni, procedure, attese, lunghe attese, eccetera. È stata comunque un'esperienza anche quella.
I giorni passati in questo contesto, oltre alle visite e alle lunghe attese in sale disadorne, è comunque un'esperienza interessante. Ovviamente non voglio farlo snob e ironizzare sul clima da caserma, ma onestamente io non sono abituato a tutto ciò e sia pure nell'ambiente controllato di un ospedale, si tratta di un contesto per me insolito. Ho il momento più rilassante dal barbiere. Uomo di buona cultura, un po' all'antica, con cui faccio qualche chiacchierata non proprio terra terra e che per la prima e ultima volta nella mia vita mi fa provare l'esperienza del rasoio a mano libera. Il massimo del contrasto avviene quando decido di impiegare il tempo libero dedicandomi a completare la mappa di orienteering della mia città, per cui occupo un tavolone della camerata dormitorio con diversi fogli di carta traslucida, documenti del catasto, radiograph, squadre e righelli in mezzo a triviali fumetti sgualciti e riviste porno di vario tipo con tutti gli altri ragazzi attorno che si chiedono cosa diavolo stia facendo. Insomma, in tutti questi giorni non mi sento di approfittare della situazione e cerco sempre di rassicurare che sto benissimo e posso tranquillamente ricominciare il servizio, ma niente, non c'è niente da fare. Al terzo periodo di ricovero arriva la decisione definitiva, congedato per infortunio. Tutto sommato sono stupito e contento allo stesso tempo. Io ho voluto fare il servizio civile con le migliori intenzioni, ho fatto di tutto per continuare a farlo, ma se poi l'esercito preferisce che io salti questo impegno, cosa ci posso fare? Ringrazio e porto a casa. Questa storia è un classico che riemerge periodicamente quando incontro gente nuova e ci si perde in chiacchiere parlando di esperienze vissute, e una di queste è inevitabilmente come si è passato quel periodo della vita. Tipicamente il gruppo di amici si divide in due. Da una parte ci sono i militari, quelli che esaltano le qualità formatrici della naia e prendono bonariamente in giro chi non l'ha fatto dandogli dello smidollato, mentre dall'altra ci sono gli obiettori che esaltano il contributo utile dato alla società, sentendosi eticamente superiori a chi ha perso tempo tra guardie e inutili marce. La discussione è sempre abbastanza viva, ricca di aneddoti e con tanti sfottò reciproci per rafforzare la propria scelta. Di norma io sono silente, ma prima o poi arriva il mio turno e, sommessamente, devo esplicitare il mio stato. Io dico, io sono un obiettore riformato. E lì vengo preso in giro da entrambi i gruppi. Racconta la storia che ci ha mandato Francesco di un periodo che io ricordo molto bene, in cui i maschi, gli uomini, i ragazzi, dovevano scegliere come impiegare quei 10 mesi. Quando è apparso il servizio civile hanno potuto scegliere tra l'una e l'altra, prima invece potevano semplicemente andare a fare il militare. E c'era chi effettivamente ci provava, no? a svicolare, c'era chi provava a... c'erano tantissime asme, erano tutti asmatici per quando andava a fare la visita dei 3 giorni. I piedi piatti, bravo Paolino Corleoni, se lo ricorda anche lui, e poi c'era il soffio al cuore, tutti quanti avevano insomma qualcosa per provarci a non farlo. E invece Francesco no, lo voleva anche fare, solo che poi è andata come è andata. Pronto, ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua, ciao Matteo.
Tu avevi deciso, cioè volevi servire in qualche modo il paese attraverso insomma un modo per fare del bene, giusto?
Sì, certo, devo anche ammettere che non avevo intenzione di fare servizio militare in sé per sé, però ovviamente avevo anche intenzione comunque di fare qualcosa di utile per gli altri.
Senti, è molto buffo il fatto che quando durante una chiacchiera tra gente che ha fatto il militare, gente che è stato a servizio civile, tu sei fuori dicendo obiettore riformato.
Sì, sì, perché è praticamente una combinazione che non esiste sostanzialmente, no? Insomma, di solito cioè... il riformato è quasi un po', non dico una persona più debole, però un livello un po' inferiore, voglio dire, io ero obiettore e riformato.
Senti, tu mi pare che abbia un ricordo piacevole di quei giorni, tutto sommato, di quei giorni a Baggio, all'ospedale militare.
No, assolutamente sì, è un'esperienza nuova, è una cosa anche abbastanza interessante. La particolarità è che io ero praticamente l'unico sano, perché quello era un ospedale, quindi comunque c'era gente con la gamba rotta che stava male, ma io ero fondamentalmente sano, quindi io me la sono anche goduta, era anche un'esperienza interessante.
Senti, invece per chi non lo conosce, ci spieghi cos'è l'orienteering, così capiamo che cosa allargavi su quel tavolo, carte, mappe?
Allora, in breve l'orienteering è uno sport che si effettua nei boschi, praticamente c'è una mappa molto dettagliata in mano, e qui la necessità di farla apposta, con la quale si segue un percorso fatto da una serie di punti che uno deve toccare scegliendo la strada che ritiene opportuno, quindi una combinazione di atletica, di corsa, ma anche di cervello, perché uno deve scegliere la strada giusta.
E lo fai ancora, Francesco?
Adesso no, perché ho altre passioni, però l'idea delle mappe, la mappa, la carta, e ce l'ho sempre. Ho sempre l'ossessione di sapere dove mi trovo, in maniera molto precisa, con le mappe che adesso possiamo avere a disposizione.
Senti, invece, che personaggio era il barbiere? Che, insomma, lo racconti come qualcosa di fuori contesto rispetto al resto?
Sì, era un po' fuori contesto, perché era fondamentalmente l'unica persona non militare, e poi soprattutto quello che mi ha lasciato molto così, molto, molto sorpreso, era che per la prima e ultima volta nella mia vita c'è qualcuno che mi aveva fatto la barba con il rasoio a mano, proprio con quello di una volta.
Che è quello che si apre, quindi, che si apre a metà, insomma.
Con la schiuma da barba, eccetera. Molto, molto, molto bello. È l'unica cosa che mi è rimasta impressa.
Io, tra l'altro, sono debitore di una parola nuova, nel senso che io, diciamo, grosso modo, quando raccontiamo una storia, in ogni puntata spero sempre che gli ascoltatori si portino a casa un pezzetto, qualunque esso sia, no? Un pezzo di umanità, un pezzo di conoscenza o semplicemente appunto un pezzo di intrattenimento, che è quello che facciamo, no? Alla fine intratteniamo attraverso delle storie. Io in realtà ti devo una parola nuova che assolutamente mi sconoscevo, cioè l'ipotimia. Non avevo idea di che cosa fosse, è semplicemente uno svenimento o l'essere svenevole.
Sì, anche per me è una parola nuova, me l'ho andata a studiare proprio sul caso, perché me la sono trovato sul certificato e non sapevo bene cosa dovesse dire. Sì, comunque la tendenza a svenire, io posso anche capire che dal loro punto di vista potrebbe essere una cosa potenzialmente pericolosa, voglio dire, però vista la situazione, così come è descritta nella storia, mi sembrava abbastanza comprensibile.
Qua, diciamo, uno dei vari siti del caso dice: l'ipotimia è una sensazione di improvvisa debolezza non accompagnata dalla completa perdita dello stato di coscienza. Quindi in realtà è quella roba di tipo svengo, ma non svieni. Poi detta tutta. Senti, che ricordi hai invece delle ambulanze, dei pronti soccorsi? È stata difficile?
Allora, in realtà bisogna dire che le attività in senso stretto di ambulanze, di quelle che noi riteniamo, cioè il soccorso in incidente, erano veramente molto rare. La maggior parte dei casi erano questioni delle amministrazioni, quindi che so, trasferimenti oppure portare i malati di qua e di là, le vere e proprie emergenze erano abbastanza rare. Quello che era impegnativo, soprattutto in una città come Milano, è il fatto che bisognava stare sempre fuori strada per poter essere subito pronti per l'intervento, e quindi con qualsiasi tempo, con qualsiasi condizione. Questo era molto impegnativo.
Che cosa fai oggi, Francesco, nella vita?
Come lavoro mi occupo di software in un'azienda multinazionale. In realtà è un lavoro che mi piace, però non è la mia passione. Se posso dire quali sono le mie passioni, in realtà mi piace fare viaggi, che purtroppo in questo momento non posso fare.
Difficile, certo.
Fare dolce al cioccolato e delle fotografie. Queste sono le cose che mi piace dire che faccio nella vita.
Quindi viaggiare, dolce al cioccolato, ma prepararli o mangiarli?
No, prepararli.
Ah, ok, fantastico. Francesco, ti ringrazio molto per la chiacchierata, per la storia e per avermi ricordato di quei periodi, quando anche noi da Novara, noi in realtà andavamo all'ospedale di Torino, però alla fine Baggio girava sempre, devo andare a Baggio, come se a Baggio ci fosse qualcosa, in realtà c'era semplicemente l'ospedale militare. In bocca al lupo per tutto, Francesco, grazie mille.
Grazie
a presto,
mille.
Ciao. E dopo la storia di militari obiettori, o meglio di obiettori riformati, caso veramente rarissimo che ci ha raccontato Francesco, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in questa puntata che si intitola Volevo fare il servizio civile.
Linee d'ombra.
Era il 1992, dovevo fare il servizio militare e quindi faccio obiezione di coscienza e faccio il servizio civile. Per darvi una panoramica di quell'anno, il governo Amato aveva appena autorizzato il prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani. Da poco erano morti Falcone e Borsellino. Il ministro della cultura era Alberto Ronchey ed è stato lui ad aver deciso di mettere gli obiettori di coscienza nei beni culturali. Ecco, con queste parole il giornalista Daniele Zaccaria ha introdotto un suo racconto durante una serata di mio cugino a Roma, quelle che organizza Mauro dello scorso anno, ovviamente. E in questa puntata che si intitola Volevo fare il servizio civile, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Io avevo fatto domanda per carcere e comunità. Dovevo andare nel sud, dovevo andare a fare servizio ai carcerati con un prete. Invece no, mi convocano al Colosseo e al Foro Romano. Una meraviglia. Mi mettono al centralino. Mi faccio 2 mesi al centralino al Foro Romano, dove ci sono ancora le lire, ci sono gli spinotti, tutto fatto in maniera manuale, roba da anni 50.
E a un certo punto, come dire, un giorno si avvicina in biglietteria, perché ero stato assegnato alla biglietteria dove dovevo assistere peraltro alle truffe dei bigliettai che facevano pagare i giapponesi. Il gratuito, gli davano il gratuito, si prendevano 10.000 lire e gli davano il gratuito, così si intascavano 10.000 lire. Si avvicina un giorno un signore, un turista americano, che mi porta un capitello con una testa attaccata e mi dice: guarda, questo l'ho rubata io qui negli anni 60, ma mi sento così in colpa che dopo 35 anni sono voluto tornare e riportarti questa testa.
Comunque decido di prendere in mano la situazione e vado dalla direttrice in persona dei fori, che in quel momento stava parlando con l'assessore alla cultura di Barcellona in un'importantissima riunione. Ma io, impavido, busso alla porta.
E dico: signora Jacopi, c'è questa testa che mi ha riportato un turista americano. La signora mi fa: scusi, ma lei chi cazzo è?
Sono un obiettore di coscienza, le dico. Faccio il servizio civile in questo posto, le sto riportando questo monumento. Lei era una persona molto intelligente, capisce subito l'occasione mediatica e ne è entusiasta. Il giorno dopo esce un trafiletto sul Messaggero che titola «Riportata testa romana da turista americano pentito». Ma oltre a chiedermi chi sono, mi chiede anche che cosa faccio nel Foro Romano. Io sono obiettore di coscienza, le ripeto, faccio servizio civile, mi hanno messo tra la biglietteria e il centralino. «Ma quale centralino?» dice lei. «Tu devi andare in mezzo alla gente, in mezzo ai turisti. Da domani cambia tutto per te».
E infatti da domani, dal giorno dopo, lei consegna a me e agli altri 13 obiettori per i quali ero diventato un eroe, occhiali da sole, badge della sovrintendenza con il Colosseo in rilievo, walkie talkie e fischietto.
Mi dice: guarda che da oggi sei un pubblico ufficiale. Devi sorvegliare il monumento ed eventualmente consegnare all'autorità giudiziaria delle persone che si comportano in maniera vandalica. Io spero che non ce ne sia bisogno, e infatti il primo giorno funziona molto bene. Comincio a parlare con i turisti. La dottoressa mi chiede anche se parlo l'inglese, e io ovviamente dico: certo. primo giorno va molto bene. Siamo in estate, sull'arco di Tito, fa molto caldo, c'è un effetto un po' ovattato. Va tutto molto bene fino a quando non vedo una signora piuttosto corpulenta che si avvicina lungo la via sacra con passo svelto.
Sorry, I lost my husband. Ovviamente tutti sanno cos'è un husband, no? E lei mi indica questa cosa qua. E faccio, ah, your husband. Ovviamente per me lei aveva perso un anello. Ok, dove ha perso questo husband, signora? Guarda, su, verso, su, là, là, si assi a casa delle vestali, andiamo subito.
Camminando con la signora a fianco, la mia autostima era a mille. Io avevo gli occhiali da sole e il badge del Colosseo. Così mi metto a parlare con lei. Da dove viene, signora? Come si chiama? Mi dice che si chiama Donna, viene da Dallas, in Texas, dove vive in un ranch. Io butto là delle banalità che mi fanno sentire un gran figo, cose tipo, ah, Texas, blue sky. Lei è un po' ansiosa per questo husband che ha perso, ma instauriamo un bel rapporto fra di noi, la tranquillizzo e fino a quel momento facciamo faville insieme. Arriviamo alla casa delle vestali e le chiedo, qual è l'ultimo punto in cui ha visto your husband? Proprio qua, mi dice. Con il walkie-talkie chiamo un collega e dico che sto accompagnando una signora che si è persa l'anello, ma ho la situazione sotto controllo.
E incomincio a guardare sotto le foglie, a cercare così questo husband. Vedo che lei incomincia a guardarmi in maniera strana, ma per il momento tutto è contenuto. Va bene, va bene. Poi chiedo un rastrello, un altro collega, incominciamo a... Ho come l'impressione che la signora incominci un po' a innervosirsi. E mi fa, scusa, io I lost my husband. E mi fa, yes, your husband, chef, I'm looking for your husband. No, no, I lost my husband. Io continuo a cercare e lei si incazza un po'.
E le dico quello che non le dovevo dire, ma scusi, è una cosa importante per lei, qualcosa a cui teneva molto. Nella sua faccia c'è un misto di rabbia, confusione e paura. Stavolta si arrabbia davvero tanto. Dice delle cattiverie sugli italiani, ma è il mio primo giorno ai fori ed è merito mio se tutti gli obiettori sono ai fori con gli occhiali da sole. La promozione è arrivata per merito mio. Tutti gli obiettori sono contenti di questo nuovo status e quindi devo essere molto gentile con lei. Devo essere empatico. Non si preoccupi, le ripeto, e incomincio a intristirmi anche io con lei. Le dico, lei lo sa che qui è pieno di piccoli ladruncoli, se lo hanno preso, secondo me... Poi le chiedo, ma lei quando deve tornare in America? Domani mattina devo partire, mi dice. Adesso Donna si sta arrabbiando sul serio. È molto più grossa di me e mi si avvicina con fare minaccioso.
Io a quel punto mi incazzo anch'io perché dico, no, ok, io ho capito, sono qua, va bene, sono empatico, però adesso non esageriamo, stiamo parlando di un anello, sto lavorando, io devo, c'è il servizio militare, in fondo mi danno 4.000 lire al giorno per stare qua e non mi devo fare insultare. E quindi comincio a dirle, guardi, ok, lei parte domani, vada. Vada, noi non siamo dei ladri qua. Se lo ritroviamo abbiamo un bellissimo servizio di oggetti ritrovati. Abbiamo una stanza, abbiamo oggetti ritrovati e glielo rispediremo a casa. In fondo cosa sarà mai, no? È solo un husband.
E a quel punto vedo un mio collega. Lui è molto più anglofono di me. Ha capito tutta la situazione. Si avvicina, mi guarda e mi dice, guarda che l'husband è il marito. Io abbozzo qualcosa, ma per fortuna a quel punto dall'arco di Tito appare la sagoma di James, cioè l'husband che si era un po' perduto nei meandri della grande bellezza.
Si era un po' affaticato, era un po' affannato, ma alla fine c'era, è arrivato, lei lo vede e comincia a correre incontro a lui e si abbraccia così forte. Lui non capisce perché se l'abbraccia così forte. Io col mio collega mi dice, sei proprio un coglione, Cioè, no, non è vero. Io ho dato una seconda possibilità a questo menage ormai distrutto dalla vita e cominciavo a cercare di pontificare, di giustificare la mia attitudine, ma finalmente il collega mi fa vattene. E dal giorno dopo me ne ritorno al centralino.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, bei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Come ta può capire chi ta va bene, se tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american.
La storia che vi abbiamo appena raccontato e di cui avete sentito anche la voce del protagonista e del narratore, ovviamente, l'abbiamo presa da quella serata che Mauro fa a Roma una volta al mese, che si chiama Mio Cugino, in cui invita delle persone a raccontare delle storie molto 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 bizzarre. Tre sono vere, una è falsa, e il pubblico deve scoprire qual è quella falsa. Quelle che ci racconta qua sono ovviamente quelle vere, solo storie vere qui a Linea d'Ombra, solo storie che hanno un confine nel mezzo. Il confine qui del protagonista era un confine probabilmente di tipologia di lavoro che doveva fare, perché visto che si trovava al centralino, poi era uscito per strada, poi quella linea l'ha varcata di nuovo ed è tornato al centralino, tutto e solo grazie all'incapacità di parlare l'inglese, che è una cosa che colpisce un po' tutti quanti. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra nuova storia.
Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti.
Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì.
Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su, su.
Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24.
Tranquillo, Spezia, so che sei bravo.
Linee d'ombra.
Siamo in viaggio nella nostra nuova storia seriale, quella che è cominciata giusto ieri. Siamo in viaggio con Pasquale, anche se ieri in realtà ci raccontava di un viaggio molto recente, perché era un viaggio dell'estate del 2019. Ecco, qui facciamo proprio come nelle migliori serie televisive un flashback, torniamo indietro di 40 anni e siamo in viaggio verso forse una delle estati più belle delle nostre vite, quando siamo giovanissimi, quando non abbiamo impegni, quando l'estate durava 3 mesi, perché non lavoravamo e le vacanze estive duravano per quel periodo di tempo, quando abbiamo guadagnato qualche soldo e ci siamo presi il primo mezzo di trasporto, una moto in questo caso, o una bicicletta quando se siamo più giovani, e quella sensazione di libertà è impagabile. Ci lasciamo tutto dietro le spalle e partiamo. In questo caso siamo con un gruppo di amici, stiamo andando in Grecia, dove succederà dove succede quello che succede di solito in estate tra ragazzi: ci si incontra, ci si frequenta, ci si innamora. Ma questo sarà solo l'inizio di questo viaggio, che diventerà un viaggio molto molto più importante. Decidemmo come destinazione la Grecia, precisamente il Peloponneso.
Abbiamo fatto Firenze, Ancona, poi Ancona, Patrasso, e poi da lì abbiamo cominciato a girare per il Peloponneso. Questa era l'idea, perché l'isola diciamo, non era stata ancora prevista per un problema economico, diciamo, cioè perché voleva dire fare biglietti, altri biglietti per la moto, eccetera, eccetera. Non l'avevamo fatto questo calcolo.
I primi 20 giorni di vacanza filano lisci, mettendo solo a dura prova le nostre capacità di contabili. Ogni lira, ogni dracma che usciva dalle nostre tasche era il frutto di un attento calcolo. Le possibilità di spesa erano limitate allo stretto necessario, mangiare e benzina. Per questo la questione economica fu una delle cause dell'unica disputa nata all'interno del gruppo. Dal punto di vista economico eravamo degli integralisti del viaggio avventura, non solo non si vedevano ristoranti, alberghi, cose del genere, ma nemmeno i campeggi erano contemplati.
Ma non si vedevano cioè nemmeno i panini. Noi, considera, in quel viaggio del Peloponneso, tanto per darti un'idea, ci fu un camioncino che perse una quantità enorme di patate, e noi le raccogliemmo tutte queste patate e ce le siamo mangiate, abbiamo mangiato patate.
Non so quanti chili ne raccogliemmo, ci siamo riempiti gli zaini, le moto, e per almeno una settimana abbiamo mangiato solo patate.
Noi praticamente l'unica cosa ci stava adesso, camping gas, ci stava a mangiare quasi per tutto il periodo del Peloponneso, tutto il periodo, no, ma insomma una buona settimana di patate l'abbiamo fatta.
L'unica cosa che si era deciso di comprare era la pita, ma anche per quello avevamo delle regole. Avevamo scoperto che al porto aveva un prezzo e invece al paese ne aveva un altro, costava qualche centesimo di meno. C'era una salita lunghissima da fare a piedi per raggiungere il paese, e anche al porto il prezzo era davvero accessibile, ma avevamo deciso che avremmo risparmiato quei pochi centesimi, e così facemmo. Con questo non voglio dire che io fossi povero, non sono di famiglia povera e neanche i miei amici lo erano, però tutti noi avevamo questa dimensione del viaggio per cui dovevamo assolutamente cavarcela in tutti i modi da soli. Faceva parte del gioco, per noi faceva parte della bellezza del viaggio. Se qualcuno ci avesse detto «vi pago l'albergo, il ristorante tutti i giorni», noi gli avremmo detto «no, grazie, noi preferiamo fare così».
When I go by Baltimore, need no carpet on my floor, you come along, follow me, we'll go down to Galilee. The sky, he don't walk, he just fly, he don't walk, he don't run, he keep on flapping to the sun. Holland green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Little Miss Jane, you run to the wall, don't you stumble, don't you fall, or don't you sing, don't you shout, when I sing you come running out. Holland green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Does your mama chew tobacco? If your mama chews tobacco, ooga dooga, ooga dooga, soda cracker, yes. Green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. When I go by Baltimore, need no carpet on my floor, you come along, follow me, there's a man in Galilee. Holland green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love.
È un ambiente assolutamente mediterraneo, assolutamente estivo, quello che sprigiona la nostra nuova storia seriale, che vi ricordo è una storia che ci è arrivata tramite i nostri canali ufficiali, cioè linee d'ombra chiocciola radio24.it, però ci siamo detti questa storia è troppo lunga per raccontarla in un'unica puntata e abbiamo deciso di raccontarla in diversi episodi. Grazie quindi a Pasquale, grazie a Mauro che la raccoglie, grazie a tutti quelli che rendono possibile Linee d'ombra: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni. Noi ovviamente ci diamo appuntamento domani, prima al GR e poi appuntamento a domani, come vi dicevo, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!